fare questi lavori, la presentazione del libro dell'amico Riccardo Scarpa. Diciamo che ha fatto un'introduzione che è molto interessante, perché diciamo sotto l'aspetto della critica storica rimette in discussione la figura di Camillo Benso di Cavour, che più che rimettere in discussione diciamo fa di nuovo ricordare a noi italiani, anche perché c'è stato questo ricordo dell'Unità d'Italia, cioè che la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ci ricorda, ci fa ricordare questo evento straordinario che è quello del Risorgimento. Io più che altro sono qui come presidente della LIDE, sto adesso seduto a questo tavolo solo per darvi il benvenuto innanzitutto a voi che certamente siete interessati a questo argomento. Ho qua vicino a me il segretario generale di questa organizzazione, che è una colonna portante di questa organizzazione, amico diciamo liberale di tradizioni. Abbiamo qui l'onorevole Zanone, insomma abbiamo un apparato che è degnissimo di trattare l'argomento della presentazione di un libro che tratta di Camillo Benso, Conte di Cavour. Abbiamo poi qui l'amico
Franco Tamassia,
che è bravo, che è direttore dell'Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi. Ora l'abbiamo e certamente farà una illustrazione, diciamo, più che di persona competente, ma anche di quello che diciamo può trattare l'argomento e i rapporti tra Garibaldi e Cavour, che sono sempre all'ordine del giorno tra colui il quale, insomma, uomo pragmatico, uomo efficiente, uomo che voleva realizzare, diciamo, l'unità d'Italia attraverso l'azione operativa, e Cavour, che con la sua intelligenza, la sua diplomazia, la sua, diciamo, competenza di grande esperto diplomatico, ha concluso proprio l'unità d'Italia. Ecco, poi c'è l'amico Arturo Diagonale, il quale è diventato nostro, diciamo, nostro amico, non solo, ma frequenta questa nostra organizzazione, è conosciuto da tutti e penso non ci sia necessità di presentarlo. Quindi io esprimo buon lavoro e sarò presente fino a un'oretta e mezza, penso che sia già abbastanza sufficiente, nel senso che devo poi rientrare a Napoli e quindi alle 8 io dovrò purtroppo andare via con grande dispiacere se non vedo il termine di questa importante e per me, diciamo, interessantissima presentazione del libro sul Camillo Benso di Cavour. Penso che la parola adesso possa andare alla dirigita, tu stesso queste.
Valerio.
Non lo so.
Sì, sì.
Abbiamo già parlato di questo libro di Riccardo Scarpa in un clima meno arroventato qualche mese fa, una trasmissione televisiva, e sono molto, molto lieto che la Lega dei Diritti dell'Uomo, il suo presidente, il carissimo amico Alfredo Arpaia, abbia voluto ospitare questa discussione fra noi questa sera, che è quasi una continuazione delle celebrazioni cavuriane, hanno avuto una vita un po' stentata per la verità, connessa col centocinquantenario dell'Unità d'Italia, ma attardata da una serie di questioni di cui vi risparmio la narrativa da parte del Ministero dei Beni Culturali, per cui il Comitato Nazionale per Cavour, che doveva celebrare i 200 anni della nascita nel 2010, si è messo in atto solo nel 2011, cioè nel centocinquantenario della morte, e in realtà molte delle sue opere in progetto sono ancora in cammino. Quella che finora si è realizzata, che mi pare con esiti più duraturi nel tempo, è la riedizione dalla Terza della grande biografia cavuriana in tre volumi, che era ormai introvabile fuori delle biblioteche, fuori commercio da molti anni, e che adesso è nuovamente disponibile. Ecco, questo mi porta a cominciare da una annotazione che riguarda la fortuna di Cavour presso i biografi. Cavour ha avuto, come tutti sappiamo, una vita breve, troppo breve, è morto poco più di 50 anni, però è stato, per così dire, compensato dal fatto che in questi 150 anni dalla morte ad oggi, all'incirca ad ogni 20 anni, ad ogni scadenza di una generazione, un grande biografo si è occupato della sua vita e di lui. E se vogliamo fare così una rassegna, ma proprio soltanto dei nomi che per primi possono venire alla memoria, già vivo Cavour, uscì la sua biografia del cugino della Rive e quella di Ruggero Bonghi, che è una delle due che Riccardo ha pubblicato nel suo libro, che però non c'è. Se me lo presti un attimo, magari, grazie, poi te lo restituisco. Ruggero Bonghi, vivo Cavour. Poi, nella generazione successiva, abbiamo la biografia di Domenico Berti, e in quella dopo siamo verso la fine del secolo, metterci i bellissimi studi sulla giovinezza del conte di Cavour di Francesco Ruffini. E poi nella generazione ancora subsequente Adolfo Omodeo, per arrivare al dopoguerra, agli anni 60, in cui per sponsorizzazione dell'Associazione dei Piemontesi a Roma, in occasione del centenario 1861, centenario dell'Unità, 1961, ma avrebbe dovuto uscire, il primo volume di Romeo, che uscì in realtà solo nel 69. Romeo però fece una scelta di vita, perché cominciando con questo grande libro, proseguì sui studi cavuriani per un ventennio, e quindi questa grande biografia di Cavour, 3.000 pagine, è certamente un punto fermo nella bibliografia cavuriana, tant'è che per molti anni più nessuno in realtà ha avuto l'ardimento di cimentarsi con la biografia di Romeo. Però ancora possiamo contare le due generazioni successive, perché proprio l'altro anno, in occasione del centenario, è uscita postuma purtroppo Gli scritti cavuriani di Giuseppe Talamo, che è stato il più grande studioso cavuriano dei nostri anni. Ed infine l'anno scorso questa ultima biografia, che ha avuto un buon successo, direi un meritato successo, perché contiene molte cose abbastanza nuove rispetto anche alla biografia di Romeo, da parte di Adriano Viarengo, che ha pubblicato anche un'ampia sintesi di testi cavuriani, molto accessibile anche ai giovani delle scuole, perché è in edizione economica. Questo ha dato un buon rilancio alla figura del più grande statista che l'Italia abbia avuto nei 150 anni della sua storia unitaria. Allora, questo libro di Riccardo Scarpa è una trovata ingegnosa, diciamo così, perché in realtà qui Riccardo ha messo a confronto due biografie di Cavour. La prima l'ho già citata, è quella di Ruggero Bonghi. La seconda non l'ho citata perché non la cita mai nessuno, ma io ne possiedo l'originale, edito da Formigini nei primissimi anni 30, ed è un opuscoletto in quella collana biografica di Formigini che si trova ogni tanto sulle bancarelle, ancora oggi, e che è la vita di Cavour, scritta da un personaggio che è l'esatto opposto di Ruggero Bonghi. Bonghi era un deputato della destra storica, e l'autore di questa biografia fu un deputato dell'estrema sinistra radicale. Bonghi era un laico fervente, non va bene, era un laico intransigente, fu il relatore in Parlamento sulla legge delle guarentigie, e invece il secondo autore riportato qui fu un prete spretato, poi, e si tratta di Romolo Murri. Il fatto che questa... leggerò fra un momento due righe di Romolo Murri, perché è commovente vedere come questo personaggio così diametralmente lontano dal mondo cavuriano si appassionò alla storia di questo grande personaggio, di questa grande figura. Non voglio farvi perdere troppo tempo perché abbiamo due relatori eccellenti, poi ci sarà una discussione fra noi, immagino e spero, e l'autore concluderà. E quindi... se me lo permettete vi leggo questa paginetta di Murri, perché è veramente molto, molto singolare. Cioè, Murri, che era, come ho ricordato, prima un sacerdote che poi fu cacciato dalla Chiesa e poi un sinistro radicale del suo tempo, dei primi Novecento, poi ebbe qualche vicenda ulteriore perché si avvicinò al fascismo, poi se ne... un personaggio molto, molto, come si può dire, versatile politicamente. Però in una pagina di questa biografia mette a paragone, questa è una cosa molto utile da farsi quando si parla del risorgimento dell'Unità d'Italia, le varie strade dell'unità. Quella che è riuscita è quella di Cavour, ma in realtà le strade principali erano altre che non riuscirono. E qui Murri parla delle due più note, cioè quella dei democratici, dei marginiani, dei repubblicani, e quella dei neo-guelfi, Gioberti e gli altri. E sentite cosa scrive Murri: il neo-guelfismo e il repubblicanismo erano come due poli fra i quali oscillava cercandosi l'anima italiana. L'uno e l'altro erano una fede prima che un programma. La loro stessa coesistenza indicava come ciascuno di essi prescindesse, ci si passi l'espressione, da mezza realtà. E tuttavia le due fedi dovevano incarnarsi nei fatti l'una dopo l'altra. E la prima, cioè la linea neoguelfa, agli inizi del pontificato di Pio IX, sconvolgere con straordinaria efficacia tutta la coscienza del paese e dare alle aspirazioni nazionali una forza, un impulso che nessun ritorno dietro del Papa verrà ad arrestare. Poi, rivelatasi la fede neoguelfa un'ingenua illusione fallace, la fede repubblicana, soverchiarla e commuovere profondamente l'Italia e l'Europa con l'efficacia splendida dei suoi vani eroismi. E la reazione schiacciare la seconda, e dalla caduta delle due, essere resa possibile, come se il velo delle illusioni fosse stato squarciato, che un occhio penetrante e sicuro intravedesse l'Italia nuova nelle concrete possibilità della storia e si dicesse: io lo farò, e prendesse in mano le redini degli eventi per condurli al segno destinato. Cavour. Questa è molto biograficamente anche efficace, perché se voi guardate l'iconografia cavuriana, questa è una fotografia di Cavour da cui credo Hayez abbia preso gli elementi per il suo più celebre quadro, Il ritratto di Cavour, che sta all'Accademia di Brera. Quello che colpisce nel personaggio è proprio questa luce nello sguardo. Cavour portava gli occhiali tagliati a metà, no? E c'è in questo quadro questi occhi che guardano sopra le lenti degli occhiali e che hanno la profondità e il taglio di una lama. Bene, adesso sentiamo cosa ci dicono i nostri relatori. Io, per fare un po' di così baratto con Riccardo, ho portato questo libricino che ho curato, che si chiama L'Italia al tempo di Cavour, perché una fondazione torinese di cui mi occupo, la Fondazione Burzio, nella occasione del 150enario ha voluto pubblicare una serie di volumi e abbiamo avuto la fortuna di trovare nella biblioteca dell'Arma del Genio un inedito di Cavour che abbiamo pubblicato, che si intitola Del tiro di rimbalzo, la sua tesi per diventare luogotenente del genio, ed è un lavoro di matematica che riguarda il tiro di rimbalzo dei proiettili, che allora erano pieni e quindi rimbalzavano. Ed è molto, molto interessante, io l'ho fatto studiare dai matematici del Politecnico di Torino, perché in quegli algoritmi non avrei capito un bel nulla, e in sostanza è un lavoro scientificamente riuscito. Cavour lo fece quando aveva 17 anni, diventò luogotenente, cioè sottotenente sarebbe detto, a 17 anni, e dimostra in lui una notevolissima capacità matematica, che fa il pari con la sua pervicace ignoranza in fatto di grammatica e di sintassi italiana. Cavour scriveva un pessimo italiano, e ciò non gli impedì di essere un grandissimo giornalista e di pronunciare nel Parlamento alcuni dei più bei discorsi parlamentari che onorano il Parlamento subalpino prima e poi, sia pure per pochi mesi, il Parlamento italiano dopo. Però, insomma, l'ortografia, la grammatica non gli andava genio. Anzi, la storia cominciò quando aveva 4 anni. Adesso mi lascio andare un po' all'aneddotica, ma spero di non farla lunga. In questa biografia di Viarengo si dà conto delle corrispondenze che ci fu fra la madre, la zia e la nonna quando si presero tutte insieme l'incarico di insegnargli a scrivere, perché allora così si faceva, no? I rampolli della nobiltà venivano educati in famiglia dalle signore prima di avere un precettore vero e proprio. E quindi la prima che ebbe l'incarico fu la nonna che scrisse alla madre dicendo: io non ci posso fare, perché al mattino quando gli dico di mettersi al tavolino emette dei sospiri che mi straziano il cuore, non posso essere così crudele. Allora la madre dice: vabbè, stai tranquilla che ci penso io. E poi qualche giorno dice: effettivamente è dura, perché stamattina quando gli ho detto che era ora di mettersi a scrivere si è alzato e ha detto di averci pensato tutta la notte e che piuttosto di imparare a scrivere preferisce suicidarsi quando aveva 4 anni. Questa sua poca simpatia per la grammatica lo accompagnò per tutta la vita, quindi alle sue non poche amiche scriveva: ti mando tanti baci con 2 C e mi spiace che tu abbia sempre dolori fisici con l'H e così via, e altre amenità. Però visto già le amenità, ne fai ancora uno poi smetto, ma perché all'Accademia dei Lincei è custodito un meraviglioso scritto che forse qualcuno di voi lo conosce, perché fa parte della grande letteratura romanesca, è il poema Storia Nostra di Cesare Pascarella, no? Questo poema incompiuto, e io qui ne ho stampato qualche verso. Mi scusi l'anticipo del mio romanesco, che è totalmente immaginario, ma insomma qui si parla del congresso della guerra di Crimea e del congresso di Parigi. È uno scritto, è un poema satirico, ma Pascarella aveva delle idee chiarissime in fatto di storia, e quindi racconta che Cavour volle che l'esercito sardo partecipasse a questa spedizione dall'altra parte del mondo, addirittura in Crimea, dove fra l'altro molti bersaglieri morirono, ma non in battaglia, ma per il colera che infestava allora quella regione, e nessuno capiva perché si dovesse andare a combattere così lontano, impegnando 15.000 uomini, che erano un terzo di tutto l'esercito sabaudo. Solo Cavour aveva capito che la guerra di Crimea segnava un versante nella questione orientale, che sarebbe stata seguita da un grande congresso internazionale che avrebbe redistribuito i ruoli, no, fra le potenze d'Europa, e che se l'Italia voleva avere un ruolo doveva essere lì, cioè la questione italiana doveva diventare una questione europea. Allora qui si racconta appunto della guerra di Crimea e di Cavour che va a Parigi, sentite cosa dice Pascarella. Mi torno a scusarmi della mia incapacità di leggere il romanesco. Quando, dagli dispacci della guerra, seppe che gli italiani di vedetta sulla Cernaia, assieme all'Inghilterra e alla Francia, facevano prodigi, se fece la sua brava valigetta, montò sul primo treno e andò a Parigi. Perché se no? Perché nel tempo stesso che aveva già previsto e calcolato che quando tutto fosse terminato quelli gli si riunivano a congresso, sapeva pure che si era messo nell'alleanza, a lui come alleato, quando il congresso si era radunato, doveva averci il suo libero ingresso. Defatti, appena scendo alla stazione di Parigi, lui, come ebbe saputo dove c'era il congresso in discussione, si diede una giustata e a farla corta, un passo appresso l'altro, e col dovuto rispetto, piano piano, aprì la porta. E quando il capo della presidenza se vede venire avanti quell'ometto, in guanti, grassotello, piccoletto, con gli occhiali, gli fece, abbia pazienza. Qui, come vede, c'è una conferenza, dove, che come già gli avranno detto, uno c'entra per via del suo biglietto, dove lui ripresenta una potenza. Perciò, mi scuserà, ma è mio dovere di domandargli subito, anche a nome di tutti, che ci faccia un po' sapere con qual titolo lei ci si presenta, ed abbia la bontà di dirci come si chiama e che nazione ripresenta. Quello rispose subito: io mi chiamo Cavour e ripresento la nazione che si chiama l'Italia. Va benone, fece quell'altro, ma noi l'avvertiamo per sua norma che tutti quanti siamo ridunati qui dentro sto salone del Piemonte, ne abbiamo cognizione, ma questa Italia non la conosciamo. Allora lui, tranquillo, indifferente, si messe al posto suo, facendo vede quasi che non sapesse dire niente, ma dentro sé diceva: caro mio, non lo conosci? Beh, mettete a sede, che adesso te la puoi conoscere io.
Quando si presenta un libro, ci si chiede: qual è la funzione di questo libro? E in pratica a che cosa serve, quale vuoto riempie? Questo libro, che ripropone due biografie, assolve ad una funzione, a mio vedere, così come l'ho potuta leggere, ad una funzione non di natura storiografica. Si tratta di due brevi biografie che ovviamente occupano un posto, diciamo così, peculiare rispetto a tutta la bibliografia biografica che ci è stata appena assolta. Non si tratta di biografie scientifiche con apparato scientifico di note, citazioni di inediti, documenti, non affrontano le problematiche che tutti conosciamo relativa all'epoca cavuriana. A mio vedere sono interessanti perché costituiscono la reazione del personaggio nei confronti di due biografi diversi fra di loro, come già è stato notato. Caratteristica che si arricchisce del fatto, differenza che si arricchisce del fatto che uno è un contemporaneo. Difatti finisce la biografia e soltanto in una grossa nota dice: nel frattempo è deceduto il personaggio di cui ha narrato, quindi in pratica parlava di un contemporaneo. Murri invece si esprime 50 anni dopo. Tutte e due sentono il bisogno di parlare di questo personaggio e a quali esigenze intendono rispondere. Tutte e due hanno il bisogno di rispondere all'esigenza, così come io leggendole l'ho interpretato, di illustrare una figura, una personalità della classe politica. Il personaggio, vedere la funzione che questo personaggio ha assolto nella vita politica dell'Italia del suo tempo, ma soprattutto sotto il profilo delle caratteristiche personali di questo personaggio di Cavour. Quella di Bonghi è una biografia relativamente parlando sempre più storica, vista da un contemporaneo, e coglie i comportamenti, le scelte di Cavour nella loro funzionalità immediata. Cioè, man mano che si presentano le situazioni, in parte intuite e previste, data la capacità di Cavour, davvero politico, di prevedere e intuire, e di avere la risposta pronta, preparata. Passa per essere un uomo senza lettere, diciamo così normalmente, però una sua cultura storica doveva averla, perché dimostra di avere una profonda conoscenza della dinamica della storia, delle leggi della storia, ed è questo che ci può interessare oggi e che giustifica perché oggi nel 2011 stiamo parlando, ci propone l'amico Scarpa di trattare di queste due biografie. Invece quella di Murri è quasi una biografia, ed è significativo che questo ex sacerdote abbia determinate esigenze, la chiamerei quasi una biografia della scuola di Plutarco, la personalità, il superuomo, quasi nel senso nicciano, ma Nietzsche interpretato bene, non Nietzsche del superuomo in senso nazista. Nietzsche era un grande liberatore, voleva rendere liberi dalle convenzionalità, dall'inautenticità, voleva liberare. Ora il Murri mette proprio in evidenza, fin dalla prima adolescenza, di cui qualche anticipo ce l'ha dato lei, un episodio però che non è presente in queste qui, e quindi è interessante l'estrema sostanzialità dell'esigenza di azione di Cavour. Quindi mette in evidenza quelle virtù che io chiamerei direttamente eroiche, data la capacità di concentrazione della volontà messa in luce dal biografo, moralista, ideologo, Murri. Quindi i suoi stessi difetti visti con un occhio estraneo alla capacità di giudicare i personaggi storici, non sono presentati come dei limiti, ma come dei superamenti del convenzionale. I suoi caratteri, di Cavour, sembrano contraddittori, ma Murri ci avverte che non sono contraddittori. Il liberismo e l'attenzione, per esempio, all'interesse collettivo non sono contraddittori, perché è importante. Qui nelle due biografie si illustra la concezione della libertà e quindi la concezione liberale e liberista, nel senso, diciamo così, strettamente economicistico. Quindi la comprensione della necessità di un mutamento rivoluzionario della classe dirigente, però nella gerarchia dei valori. Una rivoluzione nei metodi di produzione, soprattutto nell'agricoltura, e contemporaneamente lo spirito di ordine, del limite, che entra entro, diciamo così, disciplinato da un quadro costituzionale. Era un ribelle, ma contemporaneamente lui faceva tesoro della disciplina che aveva imparato all'Accademia Militare. Esce dall'Accademia Militare perché lì non avrebbe avuto uno sviluppo per le sue potenzialità. In pratica, ben presto scopre la sua vocazione politica e si prepara alla sua ad esercitare la sua, esplicare la sua vocazione politica in un modo quanto mai nuovo, eterogeneo, attraverso studi di economia, attraverso la vita mondana. Sembra che perda il tempo nel gioco, nei ricevimenti, nelle feste, ma lui studia gli uomini, studia i politici, studia le diverse personalità, i tipi di personalità con cui dovrà confrontarsi quando assumerà delle responsabilità di natura politica. Anche la sua vita sentimentale, qui ovviamente è espressa nel modo abbastanza pudibondo da Murri. Però, ecco, lui, le sue donne devono essere soltanto donne sposate, e lui annota, cioè, aveva a che fare, le sue donne erano donne sposate perché voleva avere a che fare con donne già psicologicamente stabilite, stabilizzate, che avevano fatto già tutte le scelte, non delle donne che avessero delle incertezze. Vabbè. Anche questo però viene visto, inquadrato generalmente, nella sua concezione della politica, della funzione della politica e della natura dell'azione politica. E anche la religiosità di Cavour, secondo Murri, va ricondotta alla quella che riteneva l'autentica radice della religiosità laica, cioè una radice non fatta di verità teologiche e tantomeno bibliche, ma la radice sociologica della religione. Qual è questa radice sociologica della religione? È una esigenza di natura sociale e di natura psicologica, uno strumento alla fine di ordine. E sotto questo profilo lui imposta la sua concezione politica dei rapporti con, lui parla di religiosità più che di religione, mentre la religione è un complesso di credenze, la religiosità è un complesso di comportamenti di natura religiosa, ed è quello che all'uomo d'azione interessa. Quindi Murri, a questo proposito, reinterpreta Cavour dopo mezzo secolo dalla morte. Lo reinterpreta nei suoi parametri di cattolico liberale, era un cattolico liberale, e attribuisce a Cavour un'ispirazione alla Lamennais. però pur riconoscendo la natura essenzialmente pragmatica del personaggio Cavour, nei confronti della religione, prende in considerazione la sua capacità di considerare la religiosità un fattore con cui la politica deve confrontarsi e confrontarsi con estremo realismo. È un'esigenza psicologica. Kant diceva: non c'è la dimostrazione dell'esistenza del numero. È un'esigenza psicologica, è un'esigenza dell'anima. Quindi, e bisogna però tenerne presente, altrimenti si finisce per scontrarsi contro delle difficoltà insuperabili sul piano della razionalità. Ora, il pragmatismo è il carattere che pervade l'atteggiamento e l'azione di Cavour nei confronti di tutti i settori della vita sociale e che si identificano alla fin fine con la politica. C'è una unitarietà della sua visione, nell'interpretazione di Moore. Sembra, sotto certi profili, che Cavour non abbia una vita interiore, ma solo una vita estroversa che risolva l'azione nell'azione. Eppure non è così. Moore riesuma frammenti meditativi di natura squisitamente filosofica, se la filosofia si differenzia dalla scienza quando si pone problemi di valori e di essenze, abbiamo anche dei pensieri di natura filosofica che non costituiscono, diciamo così, momenti di abbandono, ma soltanto di ricarica e di arricchimento delle sue convinzioni. Anche la sua vita, abbiamo già detto, nei rapporti appunto con la donna è caratterizzata da una connessione con la vita politica. Tutto è politica, anche la cultura, sia umanistica che scientifica, ma non si tratta, diciamo, di una politica fine a se stessa. E questo mette bene in evidenza Moore, ma è fornita di contenuti che si riassumono nella promozione umana della popolazione della penisola italiana, da trasformare in un popolo, da popolazione trasformarla in un popolo. Di qui la sua capacità di sintetizzare in un'unica visione la politica interna e la politica esterna, perché in ultima analisi la vera sovranità si esercita attraverso la politica esterna, si dimostra attraverso la politica esterna, ed è questa soltanto un riflesso nella sovranità della politica interna. Torniamo alla biografia di Bondi. Quindi riprendiamo il discorso che avevamo accennato all'inizio. Bondi dimostra come la figura di Cavour può essere compresa ed interpretata anche da un contemporaneo. E lui si lamenta, Moore dice, era stato capito dai contemporanei. In 50 anni, dice lui, non è stato più compreso. Bisogna riprendere il discorso su Cavour. Quindi che fosse compreso dai contemporanei lo dimostra la biografia di Bondi, e non per nulla il nostro Scarpa le ha appaiate. Bondi, pur essendo più specifico, più concreto, circostanziato di Moore nel ricostruire l'attività politica di Cavour, riesamina molte questioni, riprende per esempio, e questo è accennato anche nella introduzione dal curatore, il significato che ha il duplice di significato, la duplice funzione della guerra di Crimea. Era, è vero, porre l'Italia al possibilità, mettere l'Italia nella possibilità di poter dialogare con le altre potenze, perché ha partecipato ad un'operazione internazionale fondamentale. Ma c'è anche qualche altra cosa. Chi gli rinfacciava, a chi gli rinfacciava di avere destinato capitali notevoli, risorse notevoli per questa spedizione in Crimea, lui risponde con una visione strategica a lunghissimo termine. Se non si blocca la Russia in Crimea, la Russia penetra nel Mediterraneo, e se penetra nel Mediterraneo finirà per compromettere tutta la politica degli stati europei che si affacciano sul Mediterraneo. Finirà per compromettere la stessa possibilità di evoluzione in senso unitario della penisola italiana. E questo è importante, perché ci sta una vulgata, normalmente si chiamano vulgate scolastiche, che Cavour avesse soltanto una visione dell'unità d'Italia limitata al settentrione, che a un certo punto l'impresa di Garibaldi improvvisa, fortunata, lo trovasse di fronte ad un fatto compiuto, del quale era importante, diciamo, non solo prendere atto, ma inserirsi per renderlo, per stabilizzare questo fenomeno. Un'altra problematica interessante che affronta estesamente Bonghi, ma alla quale accenna anche Murri, è la diversa funzione del garibaldinismo nell'unità d'Italia. Distingue tra garibaldinismo e Garibaldi, e dice: quello che ha fatto Garibaldi poteva farlo solo Garibaldi. Ma Garibaldi, una volta risolta al Volturno, non era assolutamente più la persona che potesse risolvere i problemi del meridione. Ci vuole uno Stato organizzato, uno Stato forte, uno Stato con un esercito stanziale, non un esercito di volontari. E li distingue molto tra i volontari di Garibaldi, il partito garibaldino e la figura di Garibaldi. Forse avrebbe fatto meglio ad approfondire questo discorso, però in linea di massima lui confronta il partito liberale moderato, di cui era espressione Cavour, e il partito democratico, e la dialettica che si svolge tra i due partiti. I partiti sono molto presenti in queste due biografie. Allora non erano ancora quegli apparati burocratizzati, organizzati, che sono i partiti dell'Italia di oggi. Allora erano più che altro dei movimenti. Però, in pratica c'era un bipolarismo abbastanza naturale e spontaneo nella dialettica. Quindi l'elemento fondamentale che viene ripreso è il liberalismo di Cavour. Un liberalismo che riprende le caratteristiche del liberalismo classico. Ed è interessante oggi riprendere questo discorso, perché il liberalismo classico e quello di Cavour era quel movimento secondo il quale Stato e società non erano inversamente proporzionali, non era il neoliberalismo di oggi che scrive sui muri meno Stato e più società. Sarebbe stata una contraddizione in termini. Il liberalismo classico e quello ripreso da Cavour aveva una concezione della libertà che in un certo modo rispecchia quella che era la concezione della libertà del risorgimento italiano, vale a dire la libertà non quella nel senso kantiano del termine, sono libero di fare quello che vuole purché rispetto la sfera libertà altrui, la libertà è soltanto una diciamo convivenza di sfere di libertà, ma senza contenuti specifici. La libertà del risorgimento, quale è stata in modi diversi ma unitariamente omogenea espressa dai grandi, dai tre colossi del risorgimento italiano e che dà ad essi una valenza universale, Mazzini, Cavour e Garibaldi, al di là delle loro divergenze di natura pragmatica, era la libertà di fare e di compiere il proprio dovere. E qual era il dovere dell'uomo? Era la promozione umana, aveva dei contenuti ideologici, io al termine ideologia non do un senso negativo, è una concezione organica dell'esistenza. Per cui quando Cavour parla di libertà, la libertà è di promuovere l'economia. L'uguaglianza si realizza attraverso la diffusione della cultura, attraverso la possibilità di ciascun soggetto di tradurre in atto le sue potenzialità di singolo. Perché non era più Stato, meno Stato e più società ed erano correttamente? Perché il liberalismo classico e cavuriano, in un certo punto anche mazziniano, voleva emancipare l'individuo dal corpo sociale intermedio. Ma emancipare lo stesso corpo sociale intermedio, tutte le forme associative, dalla sua involuzione che finiva per bloccare l'azione dello Stato a tutti i livelli e per mortificare la libertà dell'individuo. Ecco dunque l'importanza di queste, a mio vedere, queste biografie di questi due autori diversi, però accomunati dall'amore di una libertà che emancipa dalla inautenticità, dalla falsità, dall'interesse individuale. Queste due biografie hanno una loro attualità e una loro funzione nei momenti drammatici che stiamo vivendo, cioè si insegnano a leggere la storia con lealtà e ad inquadrare fatti e personaggi in una visione storicistica che ci permette di comprendere gli eventi, atti e persone ai fini della costruzione del presente senza farsi avvocati d'ufficio di interessi né propri e né di parte.